Newsline Sera.
18.14, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati alle notizie della redazione di Controradio, gli approfondimenti, le interviste, staremo insieme fino alle 19. Di cosa parleremo? Beh, ci occuperemo del dibattito a sinistra che c'è intorno alla questione della pace, manifestazioni per la pace, sindacati, associazioni di sinistra andranno in piazza la prossima settimana. Il tema divide in particolar modo il Partito Democratico. Rifletteremo su questa vicenda con diverse voci, torneremo sulla polemica che riguarda le multe a Firenze da quando ci sono questi autovelox di nuova generazione che stanno facendo davvero un botto di multe. Anche questa mattina ne parlavamo con i nostri ascoltatori. A proposito, numero WhatsApp 342 8104111 per parlare con noi, per commentare le notizie, anche per darci le notizie. Infatti, come mi suggerisce la Giustina di là dal vetro, è arrivato un messaggio che vi rimando, perché in questi casi le notizie le date voi. Traffico bloccato, e uno dice: dov'è la notizia? No, la notizia è che ci dicono: traffico veramente impazzito dalla Fortezza al Ponte della Vittoria, 20 minuti, sono ancora a metà strada. Fateci sapere com'è la situazione del traffico a quelle parti. Dicevamo delle multe che stanno generando anche una polemica politica al fulmicotone tra Italia Viva, alias l'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi, e il sindaco Nardella. Sentiremo, ne parleremo nella nostra seconda parte, lo spazio On Topic, con il direttore editoriale di Controradio Fabrizio Morvilucci, studio, e con il collega Mario Neri del Tirreno. E poi avremo una storia, vi racconteremo la storia dei pendolari, quanti di voi sono pendolari, vi racconteremo di un presidio che si è tenuto oggi pomeriggio a Firenze, di come la vita del pendolare sia sempre tremendamente difficile. Per i vostri messaggi fateci sapere innanzitutto com'è la situazione del traffico, se anche voi siete immersi nel caos tra la Fortezza e Ponte alla Vittoria, come ci ha detto Stefano, che salutiamo intanto perché lo immaginiamo all'ascolto. Dicevamo della pace, lavorare per la pace, il mondo non può permettersi di affrontare un'altra guerra. La FION CGIL di Firenze Protè Pistoia ha lanciato un appello di dirigenti sindacali, lavoratrici, lavoratori metalmeccanici delle tre province, auspicando una partecipazione larga e significativa alle manifestazioni di Europe for Peace del 21, 22 e 23 ottobre prossimi. Nell'appello si esprime preoccupazione per come la guerra in Ucraina sembra essere destinata ad una intollerabile escalation. Manifestazioni che sono previste in tutta Italia e che, per quanto ancora non ci sia una data, dovrebbero svolgersi anche in Toscana, a Firenze sicuramente, probabilmente anche a Pisa. Le divisioni all'interno del Partito Democratico, si discute tra coloro che sono favorevoli ad andare in piazza e chi invece è più reticente rispetto a questa ipotesi, preferisce altre forme di mobilitazione o non è d'accordo sulla linea pacifista tout court. Questa mattina abbiamo sentito in merito Enzo Ambrogi, che è presidente del Corecom, ex consigliere regionale del Partito Democratico.
Esatto, allora il Partito Democratico è un partito che, come dire, ama discutere, per fortuna dico anche, discute sempre molto, tanto, su tutto, e talvolta, come in questo caso, forse arriva anche un po' in ritardo sui temi, dentro il Partito Democratico, inutile che ce lo nascondiamo, esistono anche forse anche una ricchezza, ma esistono anche su questa specifica questione almeno due grandi idee, cioè quelle di coloro che considerano fondamentale per arrivare alla pace riconoscere le responsabilità della Russia, ma anche aiutare con le armi la Ucraina, e quelli che come me riconoscono le gravi responsabilità della Russia ma ritengono che si aiuti un processo di pace attraverso magari le sanzioni, ma soprattutto con i negoziati, con le diplomazie di pace. E allora ecco che riterrei importante manifestare anche sotto le altre ambasciate, perché l'Europa deve giocare il suo ruolo, l'America deve giocare un ruolo importante che non sia solo quello di sostenere con le armi, e anche la Cina e anche gli altri paesi.
Ma insomma, un gioco di equilibrismo, no? Quello a cui è costretto il Partito Democratico di fronte a quelle che si annunciano le manifestazioni per la pace. Il Movimento 5 Stelle incalza, Giuseppe Conte sa che nel tradizionale elettorato di sinistra provoca più di un mal di pancia la linea atlantista dei democratici, quella tenuta in questi mesi, e anche tra i parlamentari e dirigenti del PD hanno annunciato la presenza alla manifestazione del 5 novembre, numerosi di loro. Enrico Letta ha provato a giocare d'anticipo con la manifestazione che si svolgerà domani davanti all'ambasciata russa, il sit-in. Ma sentiamo anche la posizione dell'assessora regionale esponente del PD toscano Monia Monni, che ribadisce: dobbiamo chiedere la pace con più convinzione. Sentiamola nell'intervista di Chiara Brilli.
Parliamo del conflitto internazionale. Letta chiama a raccolta a Roma come cittadina, come rappresentante delle istituzioni ed esponente del PD, come risponderà?
Ma io, come dire, ho misurato insieme alle tante volontarie e volontari alla nostra struttura uno degli effetti più drammatici di questo conflitto, perché abbiamo ormai da tempo iniziato a lavorare per accogliere questo fiume impressionante di persone, che sono soprattutto, lo sapete, donne e bambini. Stiamo cercando di riportarli, sebbene in questa situazione terribile che è il dover fuggire dalle proprie case sotto le bombe a una situazione di normalità. Stiamo inserendo i bambini nelle scuole, provando a dare insomma uno spazio di vita, pur sapendo che sono persone che vogliono tornare il prima possibile nel loro paese. Quindi l'auspicio è che si faccia tutto il possibile, e ancora di più per ripristinare presto la pace in Ucraina, ben consapevole che c'è un aggressore e un aggredito, ma credo che la politica internazionale, le istituzioni internazionali devono agire con la massima forza e determinazione per ripristinare la pace. Credo che sia assolutamente inderogabile, credo che sia il ruolo che le istituzioni, alle quali le istituzioni non possono sottrarsi. Ho l'impressione che ancora si stia facendo troppo poco. Sarà anche a causa del conflitto in Ucraina un inverno molto difficile, quindi dobbiamo agire su più fronti. Intanto non essere dipendenti da paesi non democratici per i nostri approvvigionamenti di materie prime e di energia, perché questo ci rende più deboli nelle trattative, e questo certamente va fatto. E dall'altra dobbiamo pretendere la pace con più convinzione.
Dicevamo della questione multe, delle polemiche, poi ci torneremo per quelli che sono i risvolti più politici, ma l'accusa che Firenze sia una città multificio è venuta oggi da Forza Italia. In consiglio regionale il capogruppo Marco Stella e Maria Grazia Internò, che è la vice coordinatrice regionale del partito, hanno fatto una conferenza stampa in cui hanno fornito i dati delle contravvenzioni. Nel 2021 20 autovelox a Firenze hanno fatto 74.284 multe, nel 2022 pensate, solo 4 apparecchi in 3 mesi ne hanno fatte ben 227.445. L'accusa da parte di Stella e di Internò è quella di fare cassa, l'accusa rivolta al comune di Firenze, camuffare l'aumento della pressione fiscale in questo modo. Sentiamo Stella intervistato da Simona Gentili.
Ormai sono mesi che stiamo denunciando che con l'installazione dei nuovi velocar c'era qualcosa che in questa città non andava. Nel 2021 20 autovelox hanno fatto a Firenze 74.284 multe. Soltanto 4 velocar in 3 mesi hanno fatto 227.445 multe, cioè il triplo delle multe fatte soltanto con 4 velocar. Le postazioni degli autovelox non sono cambiate. Se nello scorso anno erano 75.000 verbali, come mai in 4 mesi soltanto 4 autovelox ne fanno 227.000? C'è un problema di taratura degli autovelox, perché stanno arrivando contravvenzioni con 51 km orari di infrazione. È del tutto evidente che quei 51 km corrispondono a 56 km effettivi della velocità dell'autoveicolo. Perché negli anni scorsi non c'era nemmeno un verbale con un'infrazione accertata a 51 km orari? Forse la taratura di questi autovelox oggi oggi è diminuita. E che cosa serve questo? Noi pensiamo che serva non a prevenire gli incidenti, perché i dati ci dimostrano che gli incidenti non sono diminuiti, dimostrano invece che serve soltanto a fare cassa, che è vessatorio nei confronti dei cittadini, che questa amministrazione comunale continua a rimpinguare i bilanci e le perdite degli enti che gestisce soltanto attraverso le contravvenzioni. Noi procederemo in tutte le sedi opportune, presenterò una interrogazione in consiglio regionale e proprio oggi depositerò anche un appello scritto al prefetto di Firenze, che è quello che autorizza l'installazione dei nuovi velocar, per fare una verifica sulla taratura di questi autovelox. Non c'è nessun dubbio che si vergognano ad aumentare l'aliquota IRPEF, che è fra le più alte, si vergognano ad aumentare tutto, fanno contravvenzioni. È la cosa più semplice da fare e anche la cosa più facile da spiegare. Sono 86 milioni di euro un bilancio per contravvenzioni, arriveranno a 100-120 milioni di euro. Questo è inaccettabile, perché non serve per fare prevenzione, ma serve soltanto per fare cassa.
Temone questo delle multe, della sicurezza stradale, della coercizione, di quanto vengono tarati o non tarati gli autovelox. Poi in realtà non si può dire tarati, perché ufficialmente nessun autovelox è tarato, cioè quello è il limite, quello che dovresti rispettare. È arrivato un messaggio molto bello dal nostro Francesco: traffico impazzito, prezzi dei carburanti alle stelle, multe che fioccano qua e là, sii intelligente, se poi vai in bicicletta la vita prende una svolta di libertà. Io mi sento di sottoscriverlo, molti mi dicono sì, però non è che puoi andare dappertutto in bicicletta, vero, però in tanti posti sì, quindi magari si potrebbe cominciare. È un fatto spesso anche di cambio di mentalità, basta poco, basta settare in maniera diversa e programmare in maniera diversa la giornata. Una notizia sicuramente curiosa che arriva da Empoli, perché una persona è stata sanzionata con una multa da 600 euro per abbandono di rifiuti, e questi rifiuti sarebbero festoni, bicchieri usa e getta e altro proveniente dalla festa del figlio piccolo, che sono stati trovati abbandonati lungo l'argine del fiume Elsa a Piano all'Isola a Empoli. All'uomo, i militari alla stazione carabinieri forestale di Empoli sono risaliti attraverso alcuni scontrini. Il padre del festeggiato infatti aveva affidato i rifiuti a una persona alla quale, dietro compenso di denaro, si era impegnato a conferirli in discarica. Poi in realtà non era andata così, però la multa se l'è beccata il babbo del bimbo festeggiato. Si chiama Medical Humanities ed è un corso con il quale gli studenti di medicina fin dal primo anno saranno chiamati ad affrontare le proprie capacità per quanto riguarda l'ascolto, la comunicazione, l'empatia con il paziente, anche attraverso esperienze formative che includono il teatro, pensate, il cinema, la letteratura e l'arte. Sentiamo l'intervista alla professoressa Linda Mignozzi, docente dell'Università di Firenze, ai microfoni di Controradio.
Nel nostro panorama italiano questo è davvero un progetto molto innovativo, che riguarderà una didattica immersiva nel saper fare il medico, non solo questo aspetto più pratico di manovre, diciamo, sul assistito, ma anche del saper essere, quindi tutto quello che riguarda le caratteristiche individuali dei nostri studenti, che possono essere più o meno empatici, e quindi anche questa sicuramente è una delle caratteristiche individuali che spinge ad iscriversi al corso laurea in medicina. Però sicuramente queste caratteristiche possono essere implementate, migliorate, sensibilizzate e mantenute nel tempo. Quindi il nostro progetto riguarda la voglia di mantenere vivo in questi studenti la motivazione forte all'essere medico. Non si insegna ad essere empatici, si insegna a coltivare questo aspetto della propria persona nella futura professione. Quindi è un progetto veramente innovativo, perché utilizzerà anche metodologie didattiche nuove che vanno dalla teatro alla visita alla Galleria degli Uffizi, che abbiamo il piacere di avere nella nostra società, però il tutto all'interno di una cornice molto innovativa che riguarda tutta la spinta che la nostra Università di Firenze sta dando ai corsi di laurea, Basta pensare che la nostra rettrice ha creato istituito un Teacher Learning Center per implementare nuove tipologie didattiche nei corsi di laurea, che è coordinato attualmente la professoressa Del Gobbo, ma anche la nostra Scuola di Scienze della Salute Umana, con la sua presidente Betty Giusti e il professor Prisco, hanno da tempo iniziato un percorso di implementazione di questi aspetti. Qui, per il corso della medicina, in maniera innovativa, primi sul panorama italiano, l'abbiamo messo in atto da quest'anno.
Tra pochissima linea Popolare Network, naturalmente tiene banco sul nostro WhatsApp la questione delle multe, taratura o non taratura. Allora, un ascoltatore, ascoltatrice ci dice: no, ma la taratura c'è perché mi pare sia del 7% del limite. No, c'è una tolleranza, non è che l'autovelox è tarato, e che poi, come ricordava appunto Stella, se è 56 si fa la taratura, cioè un fatto amministrativo successivo, ma l'autovelox non può avere taratura, nel senso il limite è quello, sarebbe del tutto fuorilegge, lo disse a suo tempo addirittura Matteo Renzi, che ora però protesta per le troppe multe. Questo è il messaggio che c'era arrivato da parte di Enrico, però c'è arrivato da Francesco un bel messaggio, e vi rilancio come quesito su cui discutere. Ma ne parliamo dopo, perché la linea va popolare per il GR. Ci troviamo dopo in studio anche con Fabrizio Morviducci. Le 18:33, torniamo in studio. Mi ha raggiunto il direttore editoriale di Controradio, Fabrizio Morviducci. Ciao Fabrizio, buonasera.
Ciao Domenico, buonasera a te che ci ascolta.
Grazie di essere con noi. Ti tiro subito dentro, perché c'è una bella discussione sul nostro WhatsApp 342-8104111 sulla questione delle multe. Poi vedremo i risvolti politici, no? Che sono altrettanto interessanti. Però ti rigiro questa riflessione che fa Francesco, che rilancio ai nostri ascoltatori, che dice: chi difende chi piglia multe non è in buona fede, si va sotto il limite, punto. Cioè lui è tranchant, dice: se hanno beccato le multe non ci lamentiamo, è perché è giusto che siano stati multati, no? Anche se abbiamo visto c'è stato un aumento esorbitante di queste multe. Tu che ne pensi?
Ma io sono d'accordo, però lo stesso furore, diciamo, per quanto riguarda la sicurezza stradale lo vorrei, per esempio, ogni sabato sera nei confronti di chi si mette alla guida dopo aver bevuto o dopo aver assunto stupefacenti. Lo stesso furore lo vorrei per chi fa manovre spericolate in mezzo alla strada. Secondo me è molto semplice mettere una macchinetta, soprattutto tararla in maniera tale che chi va a 51 prende la multa, che vuol dire 55 all'ora, soprattutto in una strada con due corsie. Poi se l'ascoltatore vuole rispettare i limiti, va bene, lo vorrei vedere sulla strada se va a 30 all'ora.
Lui è un ciclista.
Ho capito, va bene, facile. Allora, se
è vero che il sottopasso che poi va in via Letruria te lo fai male, insomma, in bicicletta.
Sì.
Diventa difficile. Un altro messaggio, sempre su questo tema, da parte di Jacopo, che dice: a me sinceramente, al di là delle varie ragioni, colpisce il fatto che si discute delle multe e non della continua mancanza di rispetto al codice della strada da parte di moltissimi autisti. Questo è un po' quello che dicevi tu. C'è effettivamente un'inciviltà abbastanza diffusa, no? Non solamente a Firenze, ma particolarmente in alcune zone della città. Parcheggio selvaggio, per dirne una, è una cosa che a me mi manda più in bestia, no? Soprattutto quando ti piazzano la macchina all'incrocio e tu non riesci a vedere a destra e a sinistra, che è un disastro. Poi sono anche fini di bocca i nostri ascoltatori, perché abbiamo parlato di questo progetto dell'Università di Firenze sull'empatia, no?
Sì.
E ci scrivono: Medical Humanity, progetto per medici italiani, nome internazionale, ideato da poveri di idee. Veniamo alla politica, allora, Fabrizio.
Veniamo alla politica,
politica.
Sì,
perché allora Renzi ieri nella sua news l'ha toccata piano, no? Partendo dalle multe forse parlando a suocera che nuora intendesse, ha detto no, questo non è un modo di fare amministrazione, troppo facile, io sono contro, forse dimenticandosi quello che accadeva, se non sbaglio lui fece fuori un comandante della polizia municipale perché pare ci fossero troppe morte a suo tempo, mi ricordo bene. Perché secondo te questa sortita di Renzi, cosa c'è dietro? Nardella per il momento non ha commentato, però
sì, tra l'altro ha anche detto no, non riconosco più questa città, questa non è la mia città, quindi sono
vero,
abbastanza pesanti. Allora, i maligni ci vedono dietro uno scontro politico, magari la voglia di rivendicare un nuovo assessore in giunta, visto che appunto Federico Giannassi è pronto a salpare, domani ci sarà appunto la prima riunione delle Camere, quindi è pronto a salpare per lidi romani, si trasferirà in Riva al Tevere piuttosto che risciacquare i panni in Arno. Quindi diciamo i maligni, gli osservatori, i giornalisti, ci mettiamo nel novero anche noi, ci vedono la volontà di rivendicare un assessore.
Credevo i giornalisti fosse già compreso nei maligni.
Intanto
salutiamo un altro maligno, Mario Neri del Tirreno, grazie di essere con noi, poi ti tiriamo subito dentro.
Ciao Mario.
Allora Fabrizio, dicevi.
E quindi appunto c'è la dietrologia politica. E secondo me alla fine però un briciolo di ragione su questa questione delle multe Renzi ce l'ha, nel senso che lui va a raccogliere molto il sentiment delle persone, no? Anche su questa vicenda il sentiment è quello di Renzi, perché oggettivamente questo autovelox sistemato, nuovo autovelox sistemato appunto all'ingresso della Fipili è un disastro metropolitano, anzi, cioè di area vasta, perché
di lì passano tutti.
E io immagino quelli che vanno a Empoli piuttosto di quelli che appunto vanno da Signa poi verso la Piana.
Ma quindi tu pensi che lui parli solo delle multe? Io non sono convinto. Sentiamo cosa ne pensa Mario. Anche perché Mario, tu saprai, Mario Neri del Tirreno, che le opposizioni subito hanno detto: beh, allora ritiri l'assessore, ritiri l'assessore e faccia opposizione con noi. Cioè Meucci, che ne pensi?
No, allora, non è escluso che non lo faccia, secondo me potrebbe anche farlo nei prossimi giorni, ho l'impressione che ci stia riflettendo, ma non perché questa delle storie delle multe abbia davvero un peso, diciamo così, nell'agenda politica fiorentina di Matteo Renzi. Credo che di qui al 2024, al maggio 2024 o giugno, non mi ricordo quando è che si vota e si voterà, insomma vivremo settimane di turbulenze continue, più che noi le vivrà Nardella, perché Renzi lo tartasserà.
Balcanizzerà.
Lo balcanizzerà, esatto, perché qual è l'intento di Renzi? Cioè trovare qualsiasi tema su cui il PD e Nardella possano fare un fatto falso e arraffare, insomma, o comunque conquistare consensi al PD, che in parte ha già conquistato alle elezioni politiche e che poi potrà rivendicare alle prossime comunali come una leva, non solo per chissà andare addirittura a proporre un candidato sindaco, ma di certo riuscire a spartirsi le poltrone della giunta,
battere cassa. Mario, però io che sono invece allora maligno al contrario, al quadrato, non è che c'è anche il congresso del PD nel mirino, cioè mettere sotto pressione Nardella?
Noi abbiamo titolato Renzi rompe con Nardella e soprattutto dà una gomitata a Dario, no, sulla via del Nazareno. È anche questo, cioè intanto non bisogna mai dimenticarsi di Renzi, del personaggio, ecco. Non è che i suoi fedelissimi ormai lo chiamano l'imperatore o il faraone, quindi non so se lo sapete.
Questa è nuova.
In effetti non è che ha la prosopopea esattamente di un moscerino, quindi ha un certo ego anche, non è che l'idea che qualcuno possa affermarsi a livello nazionale, conquistare la segreteria del PD e poi magari da lì una leadership nazionale, stare tutti i giorni in televisione e in qualche modo scalzarlo come...
E magari alle elezioni fare meglio di quello che fece lui, il suo vice sindaco, sarebbe un disastro.
Esatto.
Grazie Mario, ti lasciamo al tuo lavoro, buona serata.
Grazie.
Ciao Mario, grazie mille. Troppa fantapolitica questa.
Ma senti, io sono...
Tu sei per la multa.
No, non sono per la multa, sono... Non è che appunto scendo giù dalla montagna con la piena, evidentemente.
non sono per la piana.
Esatto, dalla piana. Esatto, io non sono per la multa solo. Credo che questo sia però un argomento utile, perché su questo argomento si riscuote consenso, ma per aprire una partita ampia. Non ci dimentichiamo che in questi giorni si gioca un altro match a Roma e Renzi l'ha detto chiaramente che lui teme un accordo PD 5 Stelle proprio per tagliare fuori dall'attribuzione delle varie cariche sia alla Camera che al Senato Italia Viva, quindi questo è un fronte assolutamente aperto. Non è un mistero, l'abbiamo detto dai nostri microfoni di Controradio, siamo stati battiamoci una pacca sulla spalla Domenico e te, i primi a dire
facciamo proprio esatto, il micro, ecco
esatto, facciamocela sentire.
Giustina è testimone che
esatto,
ce
la siamo data okay. Proprio all'indomani delle elezioni abbiamo detto l'attuale vicepresidente della regione non ha smentito che insomma ci sarebbe questa volontà di portare un candidato pesante di Italia Viva proprio a essere competitor del PD. Quindi è chiaro che le multe sono una roba strumentale, ma è anche vero che però siccome Renzi è abituato a fare delle campagne su cose che poi incassano il consenso delle persone, che questo è il casus belli forse che fa al caso in questo momento.
Eh sì, come dice un nostro ascoltatore, forse possiamo chiudere con questa considerazione. Banalmente dire che si fanno troppe multe suscita simpatia e lui ne aveva bisogno.
Esattamente, dell'operazione simpatia.
Però vedete com'è qui, no? Cioè si parte da una multa e si arriva a Palazzo Chigi, quindi rimanete sintonizzati, torniamo dopo, vi racconteremo la storia dei pendonali che è sempre dura.
Sante Donnacce, l'evento del 21 ottobre presso il Teatro del Sale. Dalle 19, una serata a favore del Centro Antiviolenza Artemisia con dibattito e cena a cura del ristorante Cibreo e spettacolo inedito di e con Maria Cassi. Prenotazione obbligatoria e info, segreteria@artemisiacentroantiviolenza.it. Iniziativa sostenuta da Toscana Aeroporti, parte del calendario off del Festival Eredità delle Donne, progetto di Elastica. Partner fondatori, Fondazione CR Firenze e Gucci.
Heartbeat. A Firenze, dal 7 ottobre al 2 dicembre, il nuovo festival dedicato alle musiche del mondo.
Giovedì 13 riapre il VU con Fulu Mizziki in concerto e i DJ set di Ghiaccioli e Branzini, Coco, Ugolini e Keina. Dal Congo, Fulu Mizziki, le musiche, i canti e le danze di un gruppo incredibile. Afrobeat, funk, afrofuturismo, maschere e costumi e strumenti autocostruiti con i materiali recuperati dalle discariche di Kinshasa. Oltre ai biglietti degli spettacoli, disponibile un abbonamento super scontato, ingresso per 11 concerti al prezzo incredibile di 32 euro.
Contro Radio. We'll be right back.
Eccoci qua, allora, alcune decine di pendolari si sono ritrovati al Lab Montelupo a Firenze, nuovo capolinea del bus exurbani, dove si attestano ben 18 linee provenienti da diverse zone della città metropolitana di Firenze al posto dell'autostazione di via Santa Caterina d'Alessandria. Secondo Giulia Mocali, che è rappresentante del comitato dei pendolari, lo spostamento del Lab Montelupo crea molti disagi, visto che non è collegato in tutte le zone di Firenze dove sono posizionate scuole, attività lavorative. Le persone per arrivare qui trovano molti ostacoli, era un problema prima in via Santa Caterina d'Alessandria, lo è a maggior ragione ora. Questo è il tema è quello dei pendolari che poi vengono lasciati in una landa più o meno desolata. Buonasera a Enrico Carpini, consigliere metropolitano dei territori e beni comuni e lui stesso pendolare. Da dove, Carpini? Da dove pendolarizza lei?
Buonasera a lei e agli ascoltatori. Io pendolarizzo un po' dappertutto, lavoro a Prato ma mi muovo anche su Firenze per il mio ruolo di consigliere metropolitano e usufruisco proprio degli autobus di cui stiamo parlando.
Quindi è recidivole. Allora, ci spieghi un po' il tema di questo, di questa vicenda in particolare, poi magari parliamo della vita da pendolare che ha tutta una sua mistica.
I pendolari oggi sono stati costretti a scendere in piazza per essere ascoltati. È stata una manifestazione che ha avuto un successo, al di là del numero dei partecipanti l'attenzione è stata molto alta e siamo assolutamente soddisfatti. I problemi sono quelli che sentiamo tutti i giorni per il trasporto pubblico locale anche in area urbana. Per l'extraurbano si assomma a questi disagi, diciamo, dovuti anche alla gara regionale e alla gestione delle Autonomie Toscane, che è tutt'altro che perfetta, si assomma appunto questo spostamento in questa fase, lo spostamento fuori dal centro del capolinea. Gli spazi sia di Piazzale Montelungo che di Piazzale Vittorio Veneto, dove si attestano le varie linee dalla provincia, non sono attrezzati assolutamente come era la stazione centrale e non sono collegate, altrettanto ovviamente, con tutta l'interconnessione con la rete urbana. E questo crea problemi. Per tornare a casa la sera si parte 10 minuti prima dall'ufficio e si arriva a casa a seconda del traffico, perché poi c'è tutta la questione del giro della fortezza da fare, anche 20-30 minuti dopo rispetto a quello che si arrivava prima.
Un disastro, quindi voi chiedete che sia collegato meglio sostanzialmente.
Ma noi chiediamo, abbiamo varie richieste. Naturalmente la prima richiesta è che gli hub, questi spazi, siano attrezzati in maniera migliore, con servizi più sicuri e con spazi dedicati agli autobus extraurbani che non siano da contendersi con i viaggiatori che vogliono andare al binario 16 della stazione o con i bus turistici. In secondo luogo, una rivisitazione degli orari, un ampliamento anche dell'offerta oraria, perché l'oggettivo disagio che si crea ai pendolari deve essere compensato innanzitutto con una rivisitazione degli orari che devono essere più chiari, prima cosa, e poi che devono essere anche corrispondenti alle mutate condizioni. Naturalmente chi viene da una scuola a Porta Romana, uno studente che viene da una scuola a Porta Romana, ci mette 10 minuti in più ad arrivare lì e bisogna calcolarlo questo.
Ma il pendolare 2.0 cosa fa nei tempi morti? Perché mi ricordo ai miei tempi si attaccava a bottone, si faceva conoscenza. Oggi quando viaggi le persone sono sempre sullo schermo dello smartphone oppure lavorano. Com'è la vita? Cioè, lei cosa pensa quando pendolarizza?
Dipende. Allora, in autobus lavorare è un po' più difficile che in treno.
Certo.
Il vecchio libro va sempre di moda e è la cosa più bella, e anche l'attaccare bottone e condividere informazioni e chiacchiere con i compagni di viaggio. Poi naturalmente c'è lo smartphone che ha cambiato un po' la vita di tutti e ha cambiato anche quella dei pendolari.
Ma c'è una, come dire, una, come possiamo dire, anche una estetica del pendolare? Cioè, vi riconoscete tra di voi?
C'è un linguaggio tutto pendolare, quello sugli orari degli autobus. Invito chi vuole perdere la testa a visitare il sito di Autolinee Toscane, dove sono indicati gli orari. Ecco, ci sono i gruppi WhatsApp per il mio caso Barberino Prato, Barberino Firenze, per condividere le informazioni. Ci si capisce al volo sulle linee, su i punti da cui passa l'autobus. Sì, c'è una simbologia particolare, eccola, e questa qua.
Grazie Enrico Carpini, col quale naturalmente abbiamo anche un po' scherzato sulla questione pendolare, che però è un antropotipo, possiamo dire, della contemporaneità molto significativo, perché poi ci sono decine di migliaia di persone che vivono questa condizione quotidianamente, che non è certo tra le più gratificanti, ecco, mettiamola così. C'è anche un po' di poesia, poi, no? Se vogliamo, negli spostamenti, magari nascono anche degli amori, no? No? Il gioco di sguardi.
Chissà, ora in questi giorni si chiacchiera molto di più. Abbiamo fatto questo presidio molto ben riuscito, ci sono molti più scambi di informazioni.
Poi per fortuna non ci sono più le mascherine, quindi ci si vede anche meglio nel viso. Ecco.
Esatto. Importante.
Va bene, grazie Enrico Carpini, naturalmente richieste serie le abbiamo dette, buon viaggio allora.
Grazie, buona serata a voi.
Buona serata. Caro Francesco biciclettaio, hai scatenato veramente un putiferio con l'affermazione tranchant, no, si rispetta il codice della strada e basta, perché alcuni non l'hanno presa bene. In particolar modo ti leggo un messaggio a te e a tutti gli altri, naturalmente non ne facciamo una questione personale, perché Stefano ti ribatte, dice: bene, ok, multe a chi va a 51 orari, però anche alle biciclette contromano. Ci sta l'amico ciclista? Ci sta l'amico ciclista? Fatecelo sapere, 342 8104 111. Porre un freno agli affitti turistici brevi a Firenze, siamo in emergenza abitativa, vanno disinnescati gli effetti dell'attuale modello di sviluppo. Lo chiedo in una lettera aperta al sindaco Dario Nardella, alla segretaria generale Sunia CGL di Firenze Laura Grandi e Grazia Galli di Progetto Firenze. Stipendi bassi e costi abitativi esagerati stanno innescando, dicono Grandi e Galli, una spirale soffocante per un numero crescente di persone e famiglie, anche tra chi possiede la casa in cui abita. La nostra città sta conoscendo un numero altissimo di sfratti con forza pubblica, 130 esecuzioni al mese, si contano 15.000 famiglie in emergenza abitativa per gli alti costi dell'abitare. Sostanzialmente Grandi e Galli chiedono al sindaco di mettere un freno all'assalto turistico della città. Sarebbe quanto mai importante agire rapidamente. Sono due le soluzioni che indicano: la prima, quella di agire su una norma regionale ed anche però sul nuovo piano operativo, inserendo, dicono, una categoria d'uso che qualifichi la residenza vera e propria, dalla quale ogni uso ricettivo di qualsivoglia tipo sia escluso, un obiettivo politicamente coraggioso di cui auspichiamo il sindaco voglia farsi attore a Firenze e al contempo promotore in regione. Allerta meteo, emergenze, pianificazione, i temi che coinvolgono sindaci, presidenti di provincia, prefetti al centro del convegno oggi in regione, in collegamento con il capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabrizio Curcio. Nella settimana della Protezione Civile, il punto con sindaci e prefetti sull'attuazione della nuova legge regionale di protezione civile. L'evento, come dicevamo, si è inserito nella settimana della Protezione Civile, che si concluderà il 15 e il 16 ottobre con le piazze Io non rischio, iniziative di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, la cui formazione è fondamentale. Questo quanto ha sottolineato il suo intervento il sindaco di Montelupo Fiorentino Paolo Masetti, delegato Protezione Civile ANCI Toscana. Sentiamolo nell'intervista ai microfoni di Chiara Brilli.
Lavoriamo sulla formazione dei cittadini, ma in maniera strutturata. Cioè, la protezione civile deve entrare ad essere materia costante nella formazione delle dei nostri cittadini da quando hanno 6 anni ai corsi universitari, perché è impensabile che un ingegnere, un architetto, un geologo, un geometra, un perito agronomo, un forestale escano dal ciclo di studi senza aver affrontato esami di protezione civile. Questo paese sarà un paese pienamente consapevole della cultura del rischio quando ci sarà nel corso di laurea protezione civile 1 e protezione civile 2. Allora questo non è facile da ottenere, ma se anche a livello regionale ci si muove a livello nazionale per far sì che la protezione civile non sia demandata, la formazione non sia demandata ai volontari, alla regione, ai poveri comuni, permettetemi, che non sono proprio in grado di arrivare ai cittadini in modo facile. Insegnargli costantemente la protezione civile è cosa di tutti i giorni. Se faremo questo fra 10 anni, 15 anni, probabilmente avremo anche una comunità che potrà rispondere al dettato normativo, perché io vi ricordo che il codice 1 del 2018 ha questo aspetto importante, che i cittadini non sono più parte passiva del sistema di protezione civile, fruitori di un servizio, bla bla bla, sono soggetti attivi, e se io non vado a prendere la macchina nel garage se c'è un'alluvione in corso, io ho già fatto protezione civile, che mi sono autoprotetto e non ho gravato né sul sistema di protezione civile né sulla magistratura, che poi è costretta a intervenire per capire come mai quel cittadino.
Sindaco Massetti è stato un grande attore della protezione civile, me lo ricordo quando lo chiamavamo proprio nei momenti di maggiore difficoltà, quindi è competente. Caro Francesco Biciclettaio, ha scatenato un putiferio di messaggi. Il più cattivo è questo: il mondo delle biciclette oramai protetto, sembra quasi sia concesso tutto o quasi, quindi multe a chi va contromano o a chi circola in grupponi nel mezzo alla strada. Questo che ci dice un altro Francesco, evidentemente non è biciclettaio o che non la pensa come il Francesco biciclettaio. Continuate a scrivere, abbiamo un paio di minuti prima della sigla e delle previsioni del tempo. 342 8104 111. Bellino dice: no, io non sono Francesco biciclettaio, sono Francesco calzolaio. Beh, è arrivato anche un messaggio vocale, 12 secondi, magari se riusciamo a mandarlo in onda. Nel frattempo facciamo gli italiani, limiti a 50, ma si tarano i rilevatori a 70, tanto chi se ne accorge, la velocità è pericolosa sempre, purtroppo. Questo è quanto ci scrive Luca. Vediamo se riusciamo a mandare il messaggio audio, non ancora. Ravaniamo allora ancora sul WhatsApp. Sono un ciclista, non vado contromano, trovo giusta la multa. Anch'io sono un ciclista, devo dire, però ce ne sono tanti che vanno contromano e io francamente li odio. Ad esempio qui in via Bronzino, via Vanni, è un tripudio di bici che vanno contromano. Io mi chiedo perché, visto che sono due strade parallele, basta fare 10 metri in qua e in là, si evitano problemi a sé al prossimo. Non ce la facciamo a sentire il vocale perché il nostro WhatsApp lo sta caricando lentamente. Allora vi leggo le previsioni del tempo. Per quanto riguarda la giornata di domani, sulla Toscana il cielo sarà poco nuvoloso per modeste velature in transito e locali addensamenti sul Monte Amiata nel pomeriggio, dove non si escludono brevi e locali rovesci. I venti sono deboli, variabili in rotazione da sud-ovest, i mari poco mossi, le temperature stazionarie. È davvero tutto, grazie a Giustina Terenzi, ottimamente di là in regia. Poi la risentirete dopo la sigla con le notizie di spettacolo, la musica eccetera eccetera, fino al GR di Popolare Network. Grazie a voi che avete partecipato così numerosi ed anche, devo dire, insomma, belli tosti, no? Sugli argomenti che vi abbiamo suggerito. Torniamo domani alle 18:15. Una buona serata a Domenico Guarino. Ciao ciao.